Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata, l'ultima puntata di questa stagione sta per iniziare, siamo arrivati a quota 235, 47esima e come ogni puntata vogliamo, prima di parlare di tanti libri, parlare anche un po' dei nostri affari di editori, perché noi editori, appartengo alla categoria, come molti di voi saprete, abbiamo avuto un momento molto difficile, abbiamo vissuto delle aggregazioni della società di distribuzione da parte di PDE e Messaggerie e stiamo vivendo questo acquisto di Mondadori del gruppo Rizzoli Libri, ma all'interno della nostra associazione, del nostro sindacato, abbiamo anche lì vissuto uno scossone con le dimissioni, il mancato rinnovo, insomma tutta una serie di questioni che riguardano il nostro presidente uscente Polillo. In questo momento abbiamo come presidente la Papas, una signora molto in gamba che rappresenta il Sole 24 Ore Edizioni, e a settembre, il 15 settembre, avverrà qualcosa che sarà un ritorno al passato ma con uno slancio verso il futuro. A te la parola, Antonio Monaco, presidente dei piccoli e medi editori, che sei anche ricandidato di nuovo per ricoprire questa carica per il prossimo biennio. Cosa succederà il 15 settembre?
Il 15 settembre ci sarà l'assemblea dell'Associazione Italiana Editori e a sorpresa, diciamo, proporremo come presidente Federico Motta, quindi un ritorno al passato da un certo punto di vista, ma anche una scommessa quello che dovrebbe essere il futuro. Sappiamo che siamo in un passaggio problematico per la nostra categoria, le concentrazioni richiederanno uno sforzo creativo e cercheremo di fare in modo che una persona con ampia esperienza.
È stato già presidente Federico Motta, mi pare, no?
È stato presidente dal 96 al 2008, 12 anni, diciamo, non è mai successo nella storia della nostra associazione.
Molto amato, mi dicono che anche io ero appena entrato in associazione e l'ho conosciuto appena, però mi dicono che anche in passato lui è sempre stata persona che non ha scatenato le ire dei grandi e nemmeno da parte dei piccoli non si sono sentiti trascurati, anzi,
certo,
mi diciamo dicono che
lo consideriamo un presidente, diciamo, di passaggio. In questo momento noi dobbiamo cambiare tante cose e bisogna fare, diciamo, in qualche modo una scommessa sul futuro, e quindi puntiamo su una persona che ha già avuto in un certo senso le sue soddisfazioni associative, ha esperienza e si propone con un solo mandato e quindi con in qualche modo un programma a termine di traghettare l'associazione a una nuova situazione, perché tutti sentiamo che sta cambiando qualcosa di sostanziale nel mondo dell'editoria, bisogna fare questo passaggio e a noi sembra che lui possa essere la persona giusta per accompagnare questa trasformazione.
Bene, prima di salutarci, un consiglio per l'estate, per i nostri ascoltatori, della tua casa editrice, perché ne parliamo sempre pochissimo. Tu sei editore con un marchio importante di Casale Monferrato, la Sonda Editore, che in qualche modo proprio nel suo nome porta anche un valore, quello di essere un po' antesignana in tante valutazioni, no? La sonda è anche l'elemento che si manda in avanscoperta, pionieristico, per ascoltare un po' il futuro, e sia in campo dell'alimentazione sia nel campo dei ragazzi, dei libri per giovani, hai disegnato un po' i confini della tua professionalità ormai indiscussa, nessuno la mette in gioco, ecco, la tua professionalità, anzi diciamo che sei di esempio per tutti noi. Qualche titolo della tua produzione più recente per i nostri ascoltatori, tutti quelli che sono interessati naturalmente all'alimentazione, ma anche tutti quelli che sono interessati ai libri per ragazzi, per bambini e per tutti, perché poi stai facendo anche libri non targettizzati in modo così puntuale e preciso.
Direi che hai utilizzato un'ottima metafora che quindi io applicherò. Abbiamo, diciamo, vogliamo sondare il futuro dell'alimentazione e in questo senso vorrei suggerire due cose, diciamo, così recenti, così adatte a questo periodo. Un libro si intitola Fai come Isa, l'autrice Isa Chandra Moskowitz è una blogger notissima, forse la cuoca più nota negli Stati Uniti per le sue attività ormai da tantissimi anni e che si sta muovendo, diciamo, con disinvoltura, intraprendenza, originalità, diciamo, caratteristiche che spesso mancano in questo ambito.
Puoi alzare appena appena un po' la voce, che ti sentiamo un po' lontano, scusa. Ripetiamo, certo, il titolo.
Il titolo è Fai come Isa, che quindi è un invito a seguire un modello curioso, interessante, molto originale. E il secondo titolo che suggerisco è invece Gelati Vegan, che, come dice il titolo, è dedicato in qualche modo a...
Ai gelati di soia sarebbero, no?
Non solo, diciamo, o di frutto senza l'utilizzazione ovviamente
del latte.
Vaccini, ed è proposta da un'esperta, diciamo, di gelato artigianale, che ha creato a Zurigo una delle, diciamo, dei luoghi dove si propongono i gelati forse migliori d'Europa, almeno secondo molti visitatori di questo luogo. Zurigo non è magari nelle traiettorie più battute per quest'estate, ma se qualcuno ci passa, devo dire che Sonia Ganzer è effettivamente una gelataia straordinaria.
Ultimo titolo?
Un libro curioso, diciamo, dedicato ai pomodori, si chiama Pomodori antichi e golosi, che offre una panoramica di tutta l'offerta tradizionale dei pomodori in Italia e anche quelli che avranno un futuro, e sono molti, perché il pomodoro caratterizza oggi, ormai, anche non è purtroppo di origine italiana, ma caratterizza moltissimo la nostra cucina.
Grazie ancora Antonio, e speriamo che il 15 settembre avremo quindi il nuovo presidente dell'AIE e anche il nuovo presidente della piccola e media editoria, perché ricordiamolo che sei anche tu sei candidato.
Certo, staremo a vedere.
In bocca al lupo allora, in bocca al lupo Antonio.
Viva il lupo.
Esatto, alla prossima e buone vacanze.
Grazie a te, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Franco Angioni. È l'ultima puntata prima della pausa estiva e ci vogliamo lasciare con un simpatico arrivederci, soprattutto dedicato alle Forze Armate. Le Forze Armate sono impegnate in tante operazioni fuori dai confini italiani, ma anche all'interno della nostra bella Italia abbiamo delle significative presenze e rappresentano l'esercito e tutte le altre forze armate, ma mi concentro per un istante solo sull'esercito, su tante attività che incominciamo a vedere con tanta simpatia. L'operazione Strade Sicure, che serve a fare in modo che tanti obiettivi vengano tenuti sotto controllo e presidiati, non è l'unica, perché anche altre attività di carattere molto utile per tutti quanti noi vengono portate avanti con la solita dedizione. Qualche battuta a lei, generale.
L'esercito è una delle espressioni di un paese e quindi è una delle rappresentazioni del suo popolo. Questo era particolarmente vero con il sistema della leva, ma lo è e lo deve essere tuttora. È chiaro che con la leva ogni cittadino veniva a dare il suo contributo alle forze armate, quindi il legame era molto più sentito. In qualche passato non così lontano la chiamata alle armi nei piccoli centri era considerata come una festa del paese, una festa della comunità. Perché? Perché questi giovani erano l'espressione più viva del contributo che il popolo dà alla organizzazione della difesa del suo paese.
E c'era simpatia anche nel vederli uscire, certo, quando c'era la famosa libera uscita, certo. Tanti piccoli centri, io conosco molto bene Cesano, per esempio, sì, qui vicino Roma, a Cesano tutto il paese era in gioia, certo, era in festa, perché uscivano, sì, e spendevano anche, certo, sì, sì. Le ragazze si mettevano carine, pronte, certo, alla corte, quindi, al corteggiamento.
Era un'espressione molto più viva, molto più intima, molto più integrata.
Familiare.
Ecco, adesso con invece la sparizione del servizio di leva, che è stata una necessità dovuta al fatto che il progresso tecnologico delle forze armate ha fatto in modo che un servizio di leva, per quanto lungo possa essere oramai, non può essere più lungo di 10-11 mesi ed è già una
e la preparazione necessaria invece,
certo,
è aumentata
ed è una sottrazione di tempo ai cittadini molto, molto impegnativa. Oramai la società è cambiata e di conseguenza un posto di lavoro deve essere curato, seguito. Questa distrazione, se non per motivi di grande urgenza e di grande pericolosità, non possono essere messi più sul tappeto. E quindi le due ragioni: una, la nuova tecnologia e quindi la necessità di avere militari preparati a qualsiasi grado, molto preparati per affrontare queste difficoltà che oramai l'impegno militare richiede, e l'altro è che questa distrazione dalle attività produttive e lavorative del paese cominciava a diventare proprio penosa. Certamente non si può dimenticare che il legame deve continuare a sussistere.
Si può rivolgere la parola, per esempio, a un soldato che fa la guardia a una struttura delicata, un'ambasciata, oppure noi cittadini non dobbiamo rivolgergli la parola? Ecco, questa è una domanda che mi viene spesso naturale.
No. Ci sono le consegne.
Si può fare.
Sì, le consegne, perché questi termini una volta erano abbastanza familiari, proprio perché almeno i maschi idonei le conoscono, gli altri no. Se si tratta di un servizio nel quale la consegna non accetta, non permette il contatto con persone estranee all'assolvimento del compito, allora non si può rivolgere la parola. Di conseguenza questo è stato reso quasi immortale dalle televisioni, quando i turisti inglesi si rivolgono alle guardie di Sua Maestà la Regina impalati davanti all'ingresso di Buckingham Palace. Può cascare il mondo quel soldato,
è
imperturbabile. Ma anche in Italia i soldati che montano la guardia, che è una guardia d'onore all'altare della patria, nonostante il flusso notevolissimo di cittadini che percorrono,
che adesso possono salire fino a loro,
certo, arrivano fino a loro, questi non possono rivolgere la parola per realizzare questo. Che non ci
mi dicono che da Piazzale Flaminio esiste un cannocchiale puntato su di loro, da Piazzale del Popolo, chiedo scusa, da una garitta anche lì, che è molto lontana naturalmente, parecchi chilometri, controlla il comportamento
può anche controllare il comportamento.
È una leggenda.
Ma in verità a fianco ci sono delle persone che non sono legate alla consegna, che in quel caso è una consegna d'onore. E interviene quando qualche cittadino si rivolge e chiede qualcosa di particolare, sempre con l'intento di tenere ben presente che il soldato è un'espressione del popolo e di conseguenza è chiaro che deve essere avvicinato e deve entrare nell'intimo dell'organizzazione dello
Stato.
E
ci si può fidare del soldato. Il soldato non è un nemico, non bisogna temere le sue armi sono per noi.
Ci si deve fidare.
Esatto.
E non a caso il cittadino soldato deve tener conto che deve rispettare due codici: il codice ordinario, uguale per tutti i cittadini, e poi il codice militare, per cui per alcune attività la legge lo prevede in maniera particolare.
Fra pochissimo continuiamo a parlare di che cosa si può chiedere ai nostri soldati nel nostro paese. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo sempre con noi il generale Franco Angioni per continuare a parlare di amicizia tra cittadini, tra liberi cittadini e liberi soldati. Soldati che hanno però un giuramento alla patria che li obbliga ad essere in qualche modo dalla etica più stringente. Quello che mi viene da domandare, generale, ci si può rivolgere a un soldato per chiedere aiuto in qualche situazione di pericolo, di necessità, che ci verrebbe naturale chiamare le forze dell'ordine non militari?
Ma in casi di questo tipo credo che ogni cittadino debba sentire l'onere e l'onore di entrare a favore, esporsi
del collega,
a favore di un cittadino
di
un cittadino in difficoltà. Per il militare questo è un obbligo morale
ancora di più.
Quindi il codice morale prevede che il soldato
come il vecchio cavaliere di una volta, no?
Certo, non può dimenticare che è al servizio della patria, e quindi il servizio della patria senza andare sulle note alte dell'iperbole significa rendersi utile, intervenire, sia perché è una rappresentanza dello Stato, sia perché lo si prevede. Teniamo presente che anche il codice prevede che in caso di crimine o di altra intervenza tutti i cittadini devono poter intervenire, quindi per esempio...
E che molte volte si è impreparati anche, non solo si ha paura ma si è anche impreparati, si teme di far del male, per esempio un ferito, una persona che chiede aiuto, a volte si dice non toccatelo perché potreste fare di peggio.
Ma nei limiti del possibile ogni cittadino deve poter intervenire, questo impegno morale è ancora più sentito, deve essere più sentito per una persona in uniforme che dichiara espressamente che è al servizio della patria.
E di persona, diciamolo, anche donna.
Sì, ma questo non è in dubbio. Ora, le prove ci sono, è abbastanza diffuso. Una volta si poteva forse pensare di più perché era molto più normale vedere uniformi per la strada. Oggi è un po' più difficile perché con il servizio professionale ci sono gli orari per cui...
Sembrano dei veramente personaggi molto preparati, molto inarrivabili. Rivolgergli la parola, sarà che il tono, anche la fisicità oggi del soldato professionista... incute un timore in più, ma sfatiamo questa paura, no? Non bisogna temerli.
No, assolutamente no. Indubbiamente è più raro vedere del personale in divisa per le strade, a meno che non si è nei pressi di un ministero o di una caserma, perché, come dicevo prima,
sono di meno.
La professionalità prevede orari di lavoro e di conseguenza diverso, ma in alcuni paesi un discorso di questo tipo sarebbe superfluo. Quindi dire a un inglese che il soldato inglese può essere avvicinato
è una banalità.
Perché oramai il cittadino inglese sa che il soldato inglese è quell'espressione della sua patria. E non ha importanza se ci sono situazioni in cui il Regno Unito fa belle o brutte figure o cose del genere, perché ogni cittadino inglese è così fiero della sua appartenenza che un motto in inglese, lo dico in italiano, è bene o male questo è il mio paese, e di conseguenza gli inglesi
impariamo da questa Albione che cosa... qualcuno diceva perfida, invece noi non la consideriamo affatto perfida, ma un bel esempio.
La stessa cosa si può dire per l'Italia. Io adesso non vorrei mandare una nota dolorosa, ma basta guardare i marinai italiani, quello che stanno facendo
ovunque
nelle acque del Mediterraneo per salvare la
veramente
vita,
veramente degli eroi, anche per persone che non sono italiane ma che sono esseri umani, che
nulla di più di quello che è previsto, perché,
nulla di più,
perché è doveroso,
e con un tono di umanità e di fratellanza.
Quindi è scontato, deve essere scontato perché è così, e di conseguenza io mi auguro che anche queste manifestazioni di intervento a favore dell'ordine e della sicurezza pubblica serva ancora di più ad aumentare questa confidenza intima tra il cittadino e il soldato italiano, ed è una speranza che le nuove generazioni, che non hanno conosciuto tra virgolette la caserma possano invece apprezzare sempre di più la necessità di avere un organismo che pensi alla sicurezza dello Stato
e non aver paura.
No,
non c'è da aver paura, e neanche soggezione, rispetto. Questa è
reciproco.
L'unica cosa che deve essere mantenuta, che è assolutamente reciproco. Io devo dire, mi è capitato recentemente in Piazza Farnese, di fronte all'ambasciata di Francia, proprio c'era una camionetta dell'esercito, di scambiare due parole, era domenica scorsa tra l'altro, un ragazzo molto preparato, molto per bene, io ho detto posso rivolgerle la parola perché il suo ingaggio lo prevedeva, abbiamo scambiato due parole, devo dire preparato, colto, e questo mi ha dato tranquillità, l'idea di non essere lasciato solo anche da parte nostra, perché secondo me oggi il soldato ha bisogno di sentirsi amato, perché proprio perché sono pochi vengono visti da qualche persona, soprattutto i più giovani, con uno spirito un po' antimilitarista, non lo dobbiamo insomma nascondere, esistono persone che non amano le divise, che dicono bisogna parlare di pace, cose splendide, giuste e sacrosante, ma da questo a penalizzare delle scelte di alcuni coetanei o anche persone più giovani di loro che decidono una carriera, una professione, un mestiere, diciamolo come meglio si crede, al servizio del paese non deve essere visto negativamente. Ecco, certo. Mi permetto di dire non deve, usando certo. L'imperativo.
Certo, perché il discorso è militare è una cosa, militarista è un'altra.
Esatto.
È come la differenza sostanziale che c'è tra un romano e il romanista. Esatto. Quindi gli aspetti deteriori della stessa, con lo stesso suono, sta a indicare che ci sono pesi e valutazioni di carattere diverso.
Mi diceva una volta il generale una battuta simpaticissima, dice: i generali che amano la guerra sono quelli che non l'hanno mai fatta.
Ecco, certo.
È vero.
È così. La guerra è una iattura.
Quindi chi l'ha fatta non la può amare.
Chi la amare. Nessuno la può amare, ma a maggior ragione nessuno la può auspicare, specialmente coloro che l'hanno dovuta provare.
Grazie ancora e buone vacanze. Ci risentiamo a settembre. Mi raccomando, certo. Sempre con noi. Generale, ancora grazie. Alla
grazie,
prossima.
Grazie
puntata.
A voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo con l'Isola d'Elba, con un caro amico che è per il secondo anno che seguiamo un premio dedicato al papà, al grande Barbellini Amidei. Parliamo di Federico Barbellini Amidei, giornalista anche lui, ma in qualche modo più che giornalista, affezionato e attento osservatore dell'economia in Italia, perché prima di parlare del premio dedicato a papà che ci sarà il 1 agosto, vorremmo sapere qualcosina in più di te e del tuo lavoro in Banca d'Italia, se non è troppo riservato parlarne.
Buongiorno a tutti, io sono Federico Barbellini Amidei, non sono giornalista ma sono economista e, come giustamente diceva lei, sono appunto un economista alla Banca d'Italia.
Ti stai occupando anche lì di economia, però divulgata e studiata, non solo i numeri ma anche in qualche modo letteratura e giornalismo, in quel termine che è ampio, che è quello dell'opinione, del scrutare gli argomenti più delicati. Ma veniamo al premio che ci sarà il 1 agosto a Marciana Alta. Ricordiamo che all'Isola d'Elba ci sono vari comuni: Marciana Marina, dove c'è il porto, e Marciana Alta, dove si svolgerà la premiazione. Quest'anno sempre giovani giornalisti che sono stati selezionati da una giuria molto qualificata, e il 1 agosto ci sarà questo grande evento. Raccontaci qualcosa di più.
Allora, innanzitutto vi racconto qualcosa del premio. Quest'anno, ogni anno, bandiamo un tema a cui appunto possono aderire con i propri lavori i giovani giornalisti a cui è riservato il premio. Il tema di quest'anno è sacra violenza, terrorismo, guerra, religione, dialogo e libertà. E quindi su questo tema impegnativo abbiamo ricevuto molti lavori, più di una trentina di giornalisti hanno partecipato sotto i 35 anni, e siamo alle fasi finalissime dello scrutinio, diciamo così, della giuria, che, come appunto diceva lei, è composta da persone insomma importanti nel proprio lavoro, sono giornalisti ma sono anche scrittori, quindi abbiamo persone che hanno lavorato, hanno incrociato insomma la vita di mio padre Gaspare, c'è Claudio Magris, c'è Ferruccio De Bortoli, c'è Massimo Nava e altri amici e diciamo così persone che comunque lo hanno avuto, alcuni più giovani anche un po' come maestro.
Ma torniamo al tema che sicuramente a Gaspare Barberini Amedei sarebbe piaciuto moltissimo, perché il tema è legato alla convivenza, quindi violenza no, tolleranza, amore, fratellanza, sì. Credo che queste siano un po' le chiavi di lettura di questi argomenti che avete dato ai giovani giornalisti.
Assolutamente sì, qui devo dire ci sono due temi in realtà che poi hanno insomma segnato un po' la vita professionale e non solo di mio padre. Da un lato sicuramente il tema, i temi sociali, i temi della cultura alta, la religione e dall'altro
la crescita dei giovani, ricordiamole che i giovani devono crescere con dei valori, perché questo mi ricordo in particolare un libro, mi pare per Rizzoli, dove papà sottolineava che i valori non sono delle gabbie ma sono le stampelle giuste per costruire un cammino di libertà.
Assolutamente, e su questo appunto dicevo la violenza e il terrorismo, e quindi volevo riportare proprio due battute di questi tempi di luglio. Come tutti gli anni, per preparare questo premio mi rileggo un po' di passi di libri di mio padre, e quello del terrorismo, la gamba purtroppo del tema di quest'anno del terrorismo, che lui ha vissuto e combattuto, che ha studiato dalle prime pagine del Corriere della Sera, ecco, mi ha colpito una frase che lui riportava di Marot, che parlando ai nazisti diceva: hanno dato lezioni all'inferno. Ed era veramente questo terrorismo, forse ancora più di quello che abbiamo conosciuto anche drammaticamente in questo paese 20-30 anni fa, veramente stanno facendo bene in qualche modo il mestiere del terrorismo, quello di metterci paura. Però l'altro lato di questo titolo, di questo tema che abbiamo dato, questo dei valori e appunto addirittura della religione, è interessante, perché leggevo un altro passo di un altro saggio di mio padre importante, Il Re in un feticcio, sulle culture tradizionali della Sardegna, e in cui diceva appunto c'è dietro questa violenza, e non ci dobbiamo nascondere, dietro questa interpretazione sbagliata di un radicalismo religioso, una domanda di senso sicuramente. E lui appunto si interrogava: il re un feticcio, il feticcio era una vita piena di materialità, sempre più spesso aliena o così insensibile o un po' sorda, distratta rispetto ai valori, alla spiritualità. E lui appunto diceva: cos'è la vita? La vita, se non ha un per, non è una vita. Il vivere per che cosa? E come dire, analizzava e contestava anche poi una nuova forma di per, che è il vivere per vivere, no? Quindi il vivere per vivere, in qualche modo il vivere per le cose, il vivere per una successione di momenti che sono vita, ma che poi perdono la pienezza della, così appunto, di un minimo di riflessione, di senso di vita, di valori.
Io aggiungerei, quindi, come diceva papà, vivere per gli altri, insomma, l'importanza della religione cristiana, cattolica, secondo me quella di essere una religione che è aperta al diverso, alla persona che non la pensa come te, all'altra religione. Si può parlare di ecumenismo, secondo me, solo in casa nostra, perché in altre case, in altre religioni, ahimè, questa parola non ha tanta ospitalità.
Forse in questo momento, certo, noi abbiamo la consapevolezza di poter dire qualcosa, diciamo, no, nella nostra cultura, così, in cui è fondamentale l'esperienza storica e di
messaggio. Di abbracciare anche i fratelli musulmani, tutti.
Però è anche vero che in fondo basta andare indietro pochi attimi in quello che è il tempo della storia,
certo.
E in fondo 600 anni fa era invece il mondo dell'Islam, che era quel mondo che
era più aperto, è vero.
Aveva da insegnarci, no? La
è
capacità
vero, vero.
Di mettere insieme tante culture.
Però ora tocca a noi essere aperti, via.
Perché a quell'epoca la cultura islamica era più grande, no? I filosofi,
vero,
matematici,
vero, vero.
Proprio perché
assolutamente
interna a sé, no? Culture diverse. E però qui c'è un tema sicuramente appunto non solo di violenza e di espressione di una violenza, ma anche delle culture che ci stanno dentro.
Giusto.
E dietro, il buono e il cattivo.
Grazie Federico Barbellini Amidei, e ricordiamo a tutti il grande Gaspare Barbellini Amidei, che è stato direttore del Corriere della Sera, ma per me, che lo sono andato a conoscere da bambino al Tempo, rimarrà per sempre il direttore del nostro quotidiano romano Il Tempo.
Senz'altro.
Benissimo, alla prossima.
Grazie molto a voi, a presto.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornato Giuliano Soria con la sua letteratura. Oggi ci parlerà di due libri appena usciti per la casa editrice Universitalia di Roma, Il 700 e l'800 in Portogallo, e sempre della stessa autrice, Giulia Lanciani, Il 900 in Portogallo. Entrambi i libri a 18 euro. E quindi cultura lusofona per salutarci e per darci appuntamento, Giuliano, a settembre, quando riprenderà la sesta stagione di Carta Vetrata. A te la parola, Giuliano.
Beh, intanto Giulia Lanzani è la massima lusitanista italiana. E si sentiva la mancanza di uno strumento divulgativo per illustrare questi tre secoli, soprattutto per gli studenti, ma anche per gli amanti di questo, di questo universo portoghese che ha dato scrittori di grandissimo livello. Basti a Pessoa, quello che normalmente viene letto come Pessoa.
Noi abbiamo tanti amici in comune col Portogallo, tanti innamorati del Portogallo. Volevo ricordare uno per tutti, la nostra scrittrice Romana Petri, che è sempre presente nella cultura lusofona. Tra l'altro ha portato in Italia per alcuni anni anche un marchio storico, un editore storico di Lisbona, esattamente, che esiste da tanti anni in Portogallo e che ha aperto un brand identico, traducendo il nome in italiano naturalmente, Ferro di Cavallo, non so come si dica in portoghese, però insomma la casa editrice in Portogallo si chiama esattamente così, chiaramente in portoghese, certo. E proponendo titoli e letterature di tutto il mondo lusofono, perché ricordiamolo, i paesi che parlano portoghese sono veramente tanti e stanno anche aumentando. Questa è una cosa curiosa, è una lingua che sta diventando sempre più presente sia in Africa che in Asia e naturalmente in Brasile, mi sembra.
Beh,
evidente.
In Asia l'ultimo arrivato è Timor Est, che è un paese che ha avuto ovviamente l'indipendenza e che parla...
È la lingua nazionale.
Allora, questi due libri sono estremamente importanti per le ragioni che dicevo prima, e anche perché illustrano e interpretano la cultura portoghese ben al di là degli stereotipi della cosiddetta saudade, cioè la cosiddetta saudade si scrive, che è intesa come la nostalgia di un paradiso irrimediabilmente perduto, e che va a fondo sulle figure più importanti soprattutto a noi vicini nel Novecento, sono Antero de Quental, sono il Nobel che tutti conosciamo, che tutti abbiamo letto, che è Saramago, che sono Pessoa, che sono personaggi di primo ordine e di prima importanza. E poi perché comunque non c'era nessuno strumento bibliografico e divulgativo di questo tipo sulla letteratura portoghese, quindi copre un'area importante e tre secoli che sono tre secoli capitale. Rimane fuori il Cinquecento con quell'altro grandissimo scrittore che è Camões, con le Lusiadi, che e poi tutta la letteratura del Medioevo, che è una letteratura di primordine. Però questi tre secoli sono sufficienti per darci un'idea completa di questa importante letteratura portoghese.
Giuliano, prima di salutarci ti dobbiamo comunicare dei messaggi, tanti messaggi che sono arrivati dopo la tua intervista, la tua recente intervista con noi, dove parlavi dei numeri, dei veri numeri dei visitatori dell'Expo di Milano. Sembra che sei stato veramente ascoltato, perché abbiamo letto tanti messaggi e anche il Fatto Quotidiano che ha svelato un po' l'arcano, nel senso che sono conteggiati nei tornelli degli ingressi di ogni giorno all'Expo di Milano anche chi ci lavora, e mancano all'appello, secondo il Fatto Quotidiano, ben 1,5 milioni di visitatori che sono stati aumentati. Ma che cosa speri che succeda? Ci sarà una botta di reni e quindi tutti quanti all'Expo, oppure andrà a morire, come avevi detto, insomma, abbastanza tristemente, questo evento?
Andrà a morire perché il grosso impatto di curiosità è già avvenuto. Non c'è da aspettarsi che al mese d'agosto qualcuno arrivi.
Io andrò proprio il 19 e 20 agosto, sarò a Milano a visitare l'Expo con mia figlia.
Beh, ma tu sei vicino e quindi è diverso, ma voglio dire degli stranieri.
Certo.
Quindi bisogna avere il coraggio di dire che questa storia dell'Expo è stata un flop.
sia di pubblico sia di immagine per l'Italia, e soprattutto ha dato un'immagine di Milano con tutta la storia delle tangenti, quello che è avvenuto, aberrante. Quindi se si potesse tornare indietro è meglio non farla, questo voglio dire.
Giuliano, tanti auguri, buone vacanze, ci risentiamo alla ripresa della sesta stagione a metà settembre. Ciao.
Auguri a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, questa puntata ormai che volge alla chiusura della nostra stagione, della quinta stagione, vuole regalarvi dei consigli per l'estate. E chi più di Chiara Moscardelli scrive libri piacevolissimi da leggere sotto l'ombrellone. Ricordiamo, per chi non li conoscesse, alcuni dei suoi vecchi titoli: Volevo essere una gatta morta, per Einaudi Stile Libero, e sempre per i tipi di Repetti e Cesari, La vita non è un film, ma a volte gli somiglia. Chiara, come stai?
Bene, grazie. Intanto grazie per avermi invitata.
No, siamo noi che ti ringraziamo, perché sì, veramente sono tante le lettrici, le nostre ascoltatrici, che ci hanno chiesto di poter sentire la tua voce, perché sei molto amata. Sappiamo poi che la Giunti si è accaparrata con un'asta a suon di milioni, insomma i vecchi milioni, il tuo nuovo titolo, quindi brava Benedetta Centovalli che ti ha portato, hai cambiato casa editrice, quindi sei a Firenze ora con Quanto meno te lo aspetti, sì, che è un titolo, esatto, anche questo un po' spiritoso, sempre sì, umoristica. Sono 14 euro e per appunto Giunti editore. Questa volta quali sono gli argomenti con i quali ti confronti?
Allora, vabbè, la protagonista nei libri precedenti era Chiara Moscardelli, cioè diciamo che era il mio alter ego reale.
Un po' la Walter City, un po' la Walter City.
Esatto, ero io, mentre in Quando meno te lo aspetti il personaggio è Penelope Stregatti, barese trapiantata a Milano, e diciamo che anche io e Penelope abbiamo dei punti in comune, però per il resto non mi somiglia per niente, ed è Penelope alle prese con una città tentacolare come Milano, con degli amori che non arrivano, ecco, con un lavoro che non le soddisfa.
Meno te l'aspetti, cosa succede?
E quando meno te l'aspetti può capitare che in bicicletta, mentre stai tornando da un party milanese di quelli in cui ti senti a disagio, in cui sei vestito in maniera improbabile, investi rompendogli una gamba l'uomo della tua vita, che guarda caso si chiama Alberto Ristori, come il conte Ristori di Elisa di Rivombrosa, certo, Penelope Stregatti,
Adelaide Ristori, tutti quanti.
Esatto.
Tanti auguri alle nostre lettrici che già stanno chattando sulle nostre linee, quindi divertitevi. Tra l'altro vedo Teresa da Roma che mi chiede, dice: ma tu sei romana, perché sentono la tua voce?
Sì, sono romana trapiantata a Milano, quindi diciamo che ho cambiato le origini di Penelope Stregatti, che sono baresi. Ma sai perché l'ho cambiate? Perché a Bari c'è un santo protettore delle zitelle.
Lo sappiamo bene, perché noi siamo trasmessi da Bari, da Radio Città Futura Bari. Salutiamo il nostro collega Belviso che ci trasmette. E quindi Bari è città amata.
Varie città amata, perché c'è San Nicola che è il protettore delle zitelle.
Ma non diciamo zitelle non si usa più, dai.
E invece sai che è stato sdoganato? Si usa più zitelle che single adesso? Non mi chiedere perché, io sono più per il single.
Comunque. Forse perché a Venezia c'è una festa famosa, no?
È la festa delle zitelle, sì, c'erano anche le fondamenta.
Esatto. Sì, poi sì, Venezia, sì, mi sembra che di zitelle ce ne siano ben poche, perché sono tutte ben maritate, ma insomma.
Vabbè, quelli sono dettagli. e quindi io ho voluto farla barese lei, perché doveva avere questa nonna particolare che l'ha cresciuta portandola sempre in chiesa a baciare la statua del santo, nella speranza che la nipote si maritasse. E poi una volta arrivata a Milano, ovviamente tutti questi desideri.
Federica da Trieste mi domanda, dice: ma poi andrà a finir bene, oppure come negli altri libri c'è la sorpresa?
Bisogna leggerlo, no? Diciamo che non dirglielo. Diciamo che qui, allora, già come ho detto nella premessa, la protagonista, già sforzandomi di creare una nuova protagonista e non me stessa, ho voluto in qualche modo fare un salto, sto dando l'aiuto al pubblico, diciamo che finisce in maniera differente rispetto agli altri.
Bene, ci fa piacere, perché in qualche modo ci vorremmo di nuovo affezionare, non più a quel personaggio che sei sempre tu, il tuo alter ego, ma questa Penelope potrebbe diventare una simpatica amica per tante nostre lettrici.
Sì, Penelope fa molta simpatia, su quello sono felice, insomma ho un riscontro con Penelope, siamo una ragazza mi ha scritto Penelope è un po' tutte noi.
La signorina Moscardelli, via!
Esatto, e quindi questa cosa mi ha fatto piacere.
Chiudiamo con gli appuntamenti, dove sarai quest'estate a presentare il libro?
Mamma mia, allora di certezza ho questo sabato 25 a Cecina, 25 luglio, poi il 1 agosto a Pesaro, il 3 agosto a Numana, il 6 a Gabicce e poi in Puglia.
Mi raccomando, quindi, la Puglia non va lasciata.
Dal 10 agosto sono in Puglia.
Benissimo. Gallipoli, Ugento, quelle parti lì.
Sì, esatto.
Tanti auguri, allora speriamo di vederti presto anche a Roma, perché prima o poi...
A Roma l'ho fatta, l'ho fatta a Roma.
Ripeterai?
Spero di sì, perché è stata molto divertente, quindi spero di ripetere presto.
C'era tantissima gente, mi dicono appunto che non tutti sono riusciti a entrare in sala, perché c'era veramente il pienone delle grandi occasioni.
Sì, era veramente strapiena.
Grazie ancora, ricordiamo di Chiara Moscardelli, Quando meno te lo aspetti, 14 euro per Casa Editrice Giunti di Firenze, con la direzione editoriale della grande cara amica Benedetta Centovalli. Alla prossima!
Alla prossima!
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine, ma come ogni degna puntata non possiamo non salutare anche il nostro corrispondente d'Alessandria, Roberto Paravagna.
Ciao Alberto, un cordiale saluto a tutti voi amici di Carta vetrata. Allora io tornerei sul discorso di cui si accennava recentemente, cioè quell'importante assegnazione del premio Andersen che si è tenuta negli spazi del Museo Luzzati di Genova. Abbiamo parlato in precedenza dell'assegnazione del premio allo scrittore Davide Rondoni, che Alberto tu conosci mi pare personalmente, per la sezione Miglior Libro Oltre i 15 anni con Se tu fossi qui, edito da San Paolo, e di Jennifer Elfgren con la sua La città che sussurrò. Ecco, oggi vorrei proseguire con il premio della sezione Miglior Libro da 0 a 6 anni. Come sai il premio Andersen è diviso appunto per sezioni.
Forse il più storico, perché questo era quello che fu all'inizio.
Sì, esatto, nella prima tempi precedenti. Nella sezione Miglior Libro da 0 a 6 anni il premio è andato a Piccolo Elefante Cresce, un libro illustrato di Jules Inn, edito da Orecchio Acerbo. Nella sezione invece 9-12 anni ha vinto l'autrice norvegese Maria Parr con il suo Cuore di Waffel con la W, da non confondere naturalmente con il Waffer, che a me viene spesso appunto da dire, che peraltro si è portata a casa anche lo speciale super premio Andersen, intitolato alla persona che ha cofondato, potremmo usare questa definizione, questo premio, cioè Gualtiero Schiaffino, l'uomo che ha diretto tra l'altro per tantissimi anni la rivista omonima, cioè Andersen. Con il Cuore di Waffel la giuria in sostanza ha voluto premiare la signora Parr per la sua narrazione, che è particolarmente semplice, godibile e di conseguenza, come puoi ben capire, mi sembra molto adatta al pubblico di riferimento. Ripeto, la Parra ha vinto per la sezione 9-12 anni. È premiato anche il libro di formazione Il mondo fino a 7, edito da Mondadori, scritto da Harry Goldberg Sloan, che è stato classificato come miglior libro oltre i 12 anni. E per andare verso la fine della questa sintesi del premio di narrazione per ragazzi Andersen, che si è tenuto appunto a Genova, terminerei appunto con tre libri che hanno ottenuto in questo caso la menzione speciale della giuria, cioè Storie di carta dedicate al ricordo della Grande Guerra, perché come sai, come abbiamo parlato anche in occasione di un colloquio, di un'intervista appunto su Carta vetrata, ricorrono i 100 anni dall'ingresso in Italia, dall'ingresso nella Grande Guerra dell'Italia. Allora, questi tre testi sono Fuori fuoco di Chiara Carminati, edito da Bompiani, La piccola grande guerra di Sebastiano Ruiz Mignone, edito dall'Apis, scritto per i più giovani.
Anche questa mi sembra una casa editrice romana, come la Oricchio Acerbo.
Sì, sì, esatto.
Credo che sia quella del Teatro Olimpico di Roma, che sta anche lì la casa editrice e la libreria, perché hanno anche una bellissima libreria qui a Roma.
Non ho la certezza, ma credo di sì. Adesso tu me lo
sì,
stai
sì,
confermando.
Sì, 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 sì. Poi torneremo a parlare un po' della parodia di May Alcott, che con piccole donne crescono, invece a piccoli elefanti crescono. Magari una battuta su che cos'è questi piccoli elefanti che ha pubblicato Ricco Acerbo. Ma la terza menzione speciale.
E la terza menzione speciale è andata da Il giorno degli eroi, edito da Rizzoli, di Guido Sgardoli. E il premio speciale anche come miglior scrittore del 2015, perché come sapete il premio Andersen di anno in anno ovviamente assegna un premio particolare anche a quello che viene, o quello o quella che vengono intesi o giudicati come migliori autori. E quest'anno va ad Anna Cercenà, che ha focalizzato nel suo libro Il diritto alla cittadinanza italiana ai bambini, attenzione, di padre e madre stranieri nati in Italia. Questo è un tema al centro, come sapete, di numerose polemiche oramai da diverso
Roberto,
tempo.
Prima dei saluti, ricordiamo allora questi piccoli elefanti crescono, che cos'è?
I piccoli elefanti crescono è un direi che è una chicca da non perdere assolutamente, perché è un qualcosa che dovrebbe accompagnare i lettori, diciamo, di fascia più giovane. Quindi, per non togliere il piacere della lettura, lo consigliamo a tutti i padri.
Anche un po' obesi, un po' come Peppa Pig, che ha fatto, esatto, diventare simpatici sovrappeso. Noi simpaticamente diciamo: non vi preoccupate della prova costume, grasso, ecco, è bello ed è simpatico.
Sì, grasso è bello ed è assolutamente simpatico, quindi è un consiglio ulteriore a regalare per questa estate questo libro ai padri e alle madri che vogliono insegnare una buona lettura ai loro ragazzi.
Roberto, salutiamoci e ci siamo appuntamento appunto per settembre con la maggiore potenza possibile. Carichiamo le batterie.
Carichiamo e buona estate ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata.
Ciao.
Ciao.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi per l'estate, si parla di diete, si parla di mangiare, si parla di benessere, perché tutti quanti temono la famosa prova costume che supereremo comunque con l'allegria. Abbiamo con noi l'autore Piero Antonio Angelucci insieme alla sua coautrice Elvira Froio per parlarci di un libro che proprio di alimentazione, di giusta alimentazione in un periodo speciale della vita, che è quello della maternità, un periodo molto delicato per voi donne, l'importanza dell'alimentazione in gravidanza, non di solo pane, quindi non solo carboidrati. Per le lettere di Firenze sta per uscire a fra pochissimo in libreria a 19 euro. Ma sentiamo prima di tutto Elvira Froio. Come stai?
Bene. È un
questa
libro...
avventura, tu non sei un medico.
No, assolutamente, ma sono una donna e naturalmente la gravidanza la gravidanza può appunto essere considerata in vari modi, sicuramente molto importanti dal punto di vista clinico, scientifico, ma soprattutto dal punto di vista della donna.
E ancora quindi... gli uomini non l'hanno fatta questa esperienza.
Meno male.
Pier Antonio Angelucci, anche lui è con noi nei nostri studi. Come va, Pier Antonio?
Tutto bene.
L'esperienza invece del medico è quella di stare accanto alle donne.
Certamente sì. È circa 40 anni che sono stato accanto alle donne in sala parto, per cui...
Quanta pazienza!
ma anche molto divertimento da un punto di vista professionale, perché poi alla fine si capiscono tante cose durante... questi anni.
Quel momento delicato, quando nasce una vita.
Quando nasce una vita che deve essere preparata molto bene. E fra la preparazione che deve essere conseguita ci sta anche l'alimentazione, anzi soprattutto l'alimentazione.
Elvira, tu sei magrissima, per i nostri ascoltatori non si riesce a inquadrare purtroppo, sì, ma insomma lo testimonio, una forma splendida. Sei stata, grazie, sei mamma,
io
hai avuto
sono
dei figli.
Intanto una testimonianza del professor Angelucci, perché ho partorito con lui e quindi i miei figli ormai grandi e io li ho avuti sotto appunto le sue indicazioni, non solo alimentari, e diciamo ho capito l'importanza effettivamente di una corretta alimentazione, ma anche e soprattutto di uno stile di vita adeguato,
esatto,
complessivo.
Quindi va accompagnata la maternità con equilibrio.
Con equilibrio, ed è per questo il nostro libro non di solo pane, si rivolge.
Non è un libro solo di
non
dieta.
Non è un libro di alimentazione, non è un libro di ricette, non è un libro di diete in senso stretto, ma è un libro che vuole sottolineare, sensibilizzare non soltanto la donna, ma anche tutte le persone che le sono vicino durante il periodo della gravidanza, anche prima e forse anche dopo, per un percorso che deve iniziare nella vita prenatale con il proprio bambino, per il benessere fisico, psichico del bambino, della mamma, ma di cui tutta la famiglia sicuramente potrà avvantaggiarsi.
Piero, cosa consigliamo alle nostre ascoltatrici che appunto si trovano in questo momento magari in attesa, in dolce attesa?
Di prepararsi già da un anno prima quando si vuole una gravidanza e poi sicuramente durante la gravidanza affidarsi a un ginecologo capace e colto.
Ma la vulgata senso. Che troppo magre non si diventa fertili, è vera o è falsa?
Ma c'è, è un discorso di gradualità, perché la magra tonica va benissimo.
Ecco.
E la troppo magra che arriva,
diciamo, l'anoressica, diciamo.
L'anoressica, ecco. Allora diventa un problema.
Ma se no, no.
Se no, no.
Ecco. Quindi non prendete peso per diventare fertili, non serve a nulla.
No, non solo, però perdete peso se ne avete troppo.
Ecco.
Questa
perfetto.
È una cosa importantissima. Prepararsi già da un anno prima.
Perfetto. Questa Elvira, un'ultima battuta per i nostri ascoltatori. Tu com'eri? Sempre magra oppure hai perso peso prima della tua maternità?
Beh, in realtà è bella domanda, perché io pensavo di essere magra prima della gravidanza, però poi ho mangiato meglio, grazie anche alle indicazioni del professor Angelucci, e ho capito che mangiando meglio si vive bene, e ovviamente l'alimentazione va sempre accompagnata con uno stile di vita adeguato, quindi esercizio fisico e una serie di comportamenti.
A letto presto!
Sì, anche che descriviamo bene nel libro dal punto di vista dell'ossigenazione del corpo, della mente, e una serie di anche pratiche che possono aiutare. Addirittura noi parliamo, ma non vorrei anticipare il libro, di meditazione, di yoga, di altre cose.
Benissimo, quindi ci allarghiamo.
Non vorrei,
benissimo.
Però,
no, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori, perché così lo possano acquistare tra qualche giorno in tutte le librerie. Non di solo pane, l'importanza dell'alimentazione in gravidanza, per l'editore Le Lettere di Firenze, Pierantonio Angelucci e Elvira Froio. Sono 19 euro per 152 pagine, ma devo dire ben spesi, anche perché la leggibilità è altissima. Si può passare con il sommario, con l'indice, agli argomenti più interessanti, ma vi consiglio di leggerlo tutto, perché secondo me i passaggi sono studiati molto bene, perché cibo e cervello, i biotipi metabolici, ciò che è cibo per me può essere veleno per te, mi sembra verso la fine un po' il condensato. Un'ultima battuta.
Per carità, è tutto così come dici tu, perché effettivamente l'idea di questo libro è stata quella di divulgare quello che abbiamo recepito dall'esperienza clinica.
Allora, grazie ancora e alla prossima.
Arrivederci. Grazie di nuovo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, l'ultimo intervento di questa ultima puntata prima della pausa estiva, come al solito è dedicato ai saluti di Cristiano Draghi, il nostro amico fiorentino, ma ormai del Delta del Po, adottato dal Delta del Po da Rovigo, che in questo momento è in vacanza ma ci vuole dare dei consigli di lettura. Cristiano, intanto dove sei? In che località del nostro paese? Perché sei in Italia, vero?
Sì, in questo momento sono a Marina di Bibbona, perché io ho una casa di mia madre a Casale Marittimo, il paese preferito da Oliviero Toscani, per chi non lo conosce.
Che è in Toscana, in provincia di Livorno, no?
E qui siamo in provincia di Livorno, Casale Marittimo in provincia di Pisa, perché sai che la provincia di Livorno è molto stretta.
Esatto.
E quindi pochi chilometri sopra diventa Pisa. C'è un caldo disastroso, però
vabbè,
per fortuna
è il momento
Pisa,
suo.
Dai. Va bene.
Allora, tu ci vuoi salutare, ci vuoi dare come consigli di lettura due riviste che ti sono molto care, e sono argomenti
care.
Che diciamo rientrano nei tuoi cavalli di battaglia, nei tuoi argomenti più più cari, più sentiti. Le ricordiamo ai nostri ascoltatori, sono la rivista Anarchica, che è arrivata al numero 400, un bimestrale di 102 pagine, che questo numero dedica ampio spazio alla cucina rom, quindi dei nostri ospiti, che molti in Italia ne abbiamo, potremmo domandare anche a loro magari di essere invitati a pranzo, a cena, e conoscere le loro abitudini. Questo aiuterebbe un po' ad amarli di più, mentre in molti ne parlano sempre in termini, come dire, non proprio lusinghieri. E un'altra rivista sempre di cui vogliamo sapere come stanno andando le pubblicazioni, perché è arrivata anche lei a un numero tondo, al numero 100, che è la rivista Lateo, che è del gruppo degli agnostici, degli sbattezzati, insomma argomenti che sono propri del nostro amico Cristiano Draghi.
Che,
a te la parola.
Sempre discutere. Senti, la rivista Anarchia si chiama A rivista Anarchia, quindi A come anarchia.
È chiaro, inserita nel cerchio, no? Come sempre.
Sì, e beh, sono fra il l'ateismo invece che è espresso da questo bimestrale dell'Unione Atea Agnostici Razionalisti. 400 numeri per la rivista Anarchia, con un numerone enorme di oltre 400 pagine, di cui 102, l'hai detto tu, della cucina rom, perché loro sulla battaglia dei rom, anche per ricordare che sono stati anche loro vittime del nazismo e per difenderne i diritti, si sono sempre battuti. Devo dire che la rivista Anarchia, realizzata dal mio amico Paolo Finzi, diretta da Fausta Bizzozzero, è veramente un luogo di discussione, è un luogo dove molto si parla di tante cose, e fra l'altro ha un ospite da poco che è approdato sulla rivista, che è niente meno che Sergio Staino, il quale, pur essendo apparentemente, per quello ne sappiamo, un comunista doc, beh, evidentemente dentro di sé c'è una vena anarchica e libertaria, no?
Bene.
Sì, qui c'è la sua battuta, dice: cucina rom e cucina sinti, dice la figlia, e lui dice: certo, nostra patria e il mondo intero anche in cucina. E qui va bene, questa è la battuta di Staino. Insomma, una rivista sempre da leggere, che vive di quello che vive, cioè di vendita militante, di tanti abbonamenti e di un po' di sottoscrizioni di chi gli vuol bene.
Veniamo invece a Lateo. Lateo è razionalista, mi sembra di capire, anche, no?
Ateo agnostico razionalista, che è il nome di questa associazione, che ha fatto tante battaglie. Ma vi ricordate la pubblicità, tutto il dibattito a Genova sulla pubblicità sui bus a favore, appunto, diciamo così, dell'ateismo, ovvero dell'organizzazione atea, e oppure certi dibattiti sui crocifissi,
che non vuol dire proibire le religioni, semplicemente dire che le religioni hanno ospitalità, ma non sono padrone di nessuno, perché la padronanza del proprio io deve essere lasciata neutra.
Il punto è che si parla spesso delle persecuzioni di questa o quella religione, ma non si parla del fatto che in molti, moltissimi paesi, e relativamente anche nel nostro, essere atei è il peggior peccato, no? Cioè, quindi immaginatevi in certi paesi oltranzisti dove non si può essere cristiani, figurarsi dirsi atei. Eppure questo non viene neanche discusso, cioè la minoranza della minoranza in certi posti, ma nel mondo occidentale.
Pensiamo che in Grecia hanno addirittura notato, i nuovi ministri non hanno giurato davanti al presidente della Repubblica greco, ma hanno giurato davanti al Pope di Atene, il che è abbastanza curioso, no?
Sì, io so, lì non ho capito bene, però insomma si giura davanti al Pope, credo che non l'hanno fatto l'ultima volta o qualcosa del genere, perché sono molto di sinistra, ma insomma, ecco, pensiamo ai posti dove si giura sulla Bibbia, no?
Non da noi,
anche se fino a un certo punto nei tribunali si faceva un ragionamento del genere, oggi ti danno anche l'opzione, diciamo così, laica.
Ma guarda, è sempre più diffusa, perché mi è capitato recentemente di testimoniare in un processo e si giura di dire tutta la verità e nient'altro che la verità, ma non su una Bibbia appoggiata da nessuna parte. Questo...
No. Comunque, pensiamo a questo, pensiamo agli Stati Uniti, non so dove questo tipo di ragionamento.
Ancora è così, ancora è così.
Forte.
L'hanno fatta poi su un tablet, devo dirti, questa è la cosa curiosa.
Ah, questa non la sapevo.
Che hanno fatto giurare su un tablet dove era scaricata la Bibbia, e in un tribunale, credo dell'Arkansas, è stata abbastanza strana come cosa, perché hanno risparmiato anche sull'esemplare cartaceo.
Comunque, per capirne un po' di più su cosa pensano gli atei, gli agnostici e loro chiamano anche i razionalisti, a me non piace questa parola, comunque è un'associazione simpatica, si può leggere appunto l'ateo e vedere, perché poi in fondo per orientarsi e per capire è bene leggere più cose. L'ultimo numero è il 101, è su arte senza Dio, cioè sul fatto che c'è un grande dibattito sul fatto che qualcuno dica se non si fa arte religiosa non è arte, insomma vabbè, anche questa è grossa.
Senti, tanti auguri.
Ve li segnalo dulcis in fundo, quindi vedete, ve lo metto, il venenum in cauda, come si diceva, il veleno è nella coda, quindi un po' di ateismo e un po' di anarchismo, di libertarismo, perché speriamo di essere tutti più liberi ogni giorno di più senza aver bisogno di troppe catene.
E riposatevi, soprattutto ricaricate le batterie tutti quanti, ascoltatori e collaboratori, perché da settembre ripartiremo con la sesta stagione. Grazie ancora e alla prossima stagione. A presto.